uomini e profeti. Domande.
E benvenuti all'ascolto di Uomini e Profeti da Gabriella Caramore, in regia Antonella Borghi, cura programma Francesca Levi. Cristiana Munzi è un po' sacrificata nei suoi tentativi di suggerirci temi musicali, e d'altronde questo è un programma di parola e dunque è bene, credo, non alterare questa inclinazione. Per la parte tecnica oggi c'è Giovanna Insardi alla console. E dunque, full immersion nell'Islam, visto che domani concluderemo con Adnan Mokrani e Shahrzad Hushman Zadeh, questa perlustrazione del Corano, che sta suscitando un interesse anche superiore alle aspettative, come se fosse un po' una scoperta per molti di noi, ma anche oggi parleremo di Islam, anche se in maniera diversa, perché vogliamo approfittare della presenza a Roma di padre Samir Khalil Samir, che è un gesuita che vive abitualmente in Libano, dove è docente di islamologia e di storia della cultura araba all'Università Saint Joseph di Beirut, e quando è a Roma insegna anche al Pontificio Istituto Orientale di Roma. Ed è anche fondatore del Cedrak o Sedrak, non so, Rab Chrétien, un istituto che produce anche una bellissima collana di testi arabo-cristiani, e appunto vogliamo approfittare della sua presenza qui. Ricorderete tutti le 3 puntate su Al-Ghazali, che furono veramente una cosa molto molto bella, per rintracciare nel passato dell'Islam le origini della, abbiamo parlato di questa crisi. Più tardi ci raggiungerà anche Fuad Allam, e ecco, voi sapete, se ci seguite un po', che quello che ci sta a cuore è non aggirare i problemi, cercare semmai di svelarne i lati nascosti, ma senza chiuderci in giudizi autoreferenziali e rassicuranti. E allora ci proviamo anche stamattina. Buongiorno padre Samir.
Buongiorno Gabriella.
Buongiorno, allora benvenuto, bentornato tra noi, siamo molto felici di rivederla. E ecco, sono accadute molte cose sul piano della storia, sul piano della politica, da quando ci siamo visti e sentiti l'ultima volta. Adesso non è nostro compito ovviamente fare un esame politico della situazione, ma invece vorremmo sapere qual è la sua percezione proprio di persona che vive in un luogo al centro di molti conflitti in questo momento, della situazione del Mediterraneo, appunto attraversato da queste tensioni che non si placano.
Si vive lì e si ha il sentimento di essere nel cuore di una crisi che non finisce. E veramente la crisi del Medio Oriente dura da decenni, provocata dalle situazioni politiche, dalle ingiustizie, da tutto ciò che viviamo, a partire dal conflitto israelo-palestinese, poi più recentemente dalla guerra, l'invasione nell'Iraq, e soprattutto da 30 anni della la nascita di un certo Islam di tipo politico e radicale, che non corrisponde alla maggioranza dei musulmani, ma che si impone perché sostenuto da forze sia politiche che soprattutto finanziarie. E noi nel Libano, che è un piccolo paese, questo paese non può reggere da sé, è guardato da tutte le parti, tutti hanno, lo invidiano e cercano di occuparlo, visto che c'è una grande libertà e una grande varietà, è il paese più piccolo della regione, ma nello stesso tempo più variegato, dove 18 comunità religiose e culturali sono ufficialmente riconosciute e rappresentate nel governo, che è un governo di unione nazionale, così che l'opposizione sta dentro il governo, così che anche paesi come la Siria, l'Iran e una volta anche altri paesi cercavano di decidere della sua politica. La presenza salente che sale sempre di più dei sciiti come comunità numericamente quella che cresce più velocemente degli altri. L'influsso dell'Iran sciita, dell'Iraq è passato a un potere dei sciiti quando prima era sunnita, crea anche dei conflitti. L'avvicinamento della Palestina che confine ed Israele che confine al Libano fa che la minima cosa può diventare, come è successo l'estate a luglio-agosto, una guerra, è una guerra.
Può diventare esplosiva.
Esplosiva.
Lei ha detto bene, non è la parte maggioritaria quella che crea queste tensioni, però è quella che si impone di più.
Sì.
E questo crea questa difficoltà, e mi pare di percepire in lei, padre Samir, un accento più, come dire, più preoccupato ovviamente di un tempo, come se non si vedesse una via d'uscita, uno sbocco.
Sì. È vero che anche la situazione del Libano è paralizzato da cause interne e da influssi esterni, non ci dà molto, ci lascia un po' pessimisti.
Un po' pessimisti. E però questo pessimismo noi lo dobbiamo bucare da qualche
certamente.
Parte, questo è il nostro
sì.
compito, il nostro dovere. E allora noi abbiamo scelto oggi un approccio apparentemente un po' lontano per parlare musulmano che sembra appunto unificato soltanto dalla sua crisi, e cioè di parlare del filosofo Averroè, che è appunto un po' speculare al Ghazali, come lei ci dirà, vissuto più o meno a Cordova tra il 1126 e il 1198 della nostra era. Chi era Averroè?
Averroè appartiene a una famiglia di dotti, di giuristi. Il nonno era il Gran Cadi di Cordova, il padre pure, lui stesso è stato anche per pochi anni Gran Cadi, cioè giudice supremo della corte di tutto l'impero o il regno di Cordova, ma più che è stato anche medico, più che altro è noto come filosofo.
Ecco. Ma a noi perché interessa così tanto in questo momento?
Interessa perché lui è venuto dopo Ghazali, che aveva scritto quel libro famoso intitolato Dell'incoerenza della filosofia. E Averroè, essendo un discepolo di Aristotele, è puramente aristotelico, più che Avicenna, che prima di lui in Oriente, un secolo prima, era aristotelico, ma platonico, neoplatonico. Lui sente di dover difendere la razionalità, il logos che si esprime nella filosofia, e dimostrare che la filosofia non è antagonista della teologia e della fede. Questo è il suo problema, perché la critica di Ghazali ha iniziato il movimento di separazione tra razionalità e fede,
ecco,
movimento che continua fino ad oggi in realtà. In questo senso ci interessa Averroè, perché lui ha preso il contropiede e ha detto no, filosofia, logica, razionalità sono internamente legate alla fede, sono, come dire, due fonti della verità che Dio ci trasmette, una attraverso la rivelazione, l'altra attraverso la ragione che è creata da Dio e che è tipica, specifica dell'essere umano.
Ecco, per la verità, se ricordo bene quelle puntate appunto su Al-Ghazali,
sì.
In realtà Ghazali non era affatto un fondamentalista, anzi cercava di placare le tensioni tra i vari movimenti religiosi, ed era semplicemente un mistico per semplificare.
Esatto.
Ecco.
Ma Ghazali perché, diciamo, senza volerlo ha iniziato una tendenza? E perché dopo aver fatto un percorso personale intellettuale e spirituale, è arrivato in fin di vita a considerare che tutte le speculazioni non aiutano l'essere umano a essere più vicino a Dio, e ha messo dunque l'accento sulla spiritualità e la mistica.
Ecco, però può essere anche un bel approccio anche alla vita, no?
Certamente.
Cioè che non servono tutti i nostri ragionamenti, ma serve l'abbandono in Dio.
Sì. Cioè. Purché non diviene il contrario. E i discepoli, i successori, hanno visto che hanno prolungato questa linea per rigettare dietro la filosofia tutto ciò che era la riflessione. Ed è questo il pericolo, ed è questo che oggigiorno in un altro modo viviamo. Lo scontro è tra intellettuali che dicono la verità è tutta contenuta nella lettera della rivelazione e il ragionamento può solo tirarci fuori da questa linea, e altri che dicono la rivelazione insieme alla riflessione permettono all'uomo di vivere da credente nel suo tempo. È come unire la modernità con la fede. E questo è il nostro conflitto oggigiorno tra liberali e fondamentalisti. Che cosa si intende con fondamentalista? Per essere più preciso, significa letteralista, quello che prende il testo della rivelazione, coranica in questo caso, biblica in un altro caso, e dice la dobbiamo applicare alla lettera. Ora, la lettera...
Che già di per sé implica un problema, perché la lettera di tutti i testi sacri, religiosi, fondativi, spesso dice cose opposte, cose diverse, quindi comunque si fa un'interpretazione, si fa una scelta.
Esatto, no? E il Corano dice di se stesso, in un versetto, dice che ci sono dei versetti chiari e dei versetti ambigui, che hanno bisogno di un'interpretazione, e la domanda sarà e chi può interpretare?
Ecco, questa è la vera questione.
La risposta tradizionale i giuristi. Averoe lotterà, essendo lui stesso un giurista, anche è di tradizione giurista, dice come il giurista deve sempre utilizzare l'analogia o il ragionamento. La parola araba ha i due significati, analogia ma anche sillogismo. Come deve utilizzare l'analogia intellettuale, razionale, per decidere di situazioni nuove, così il teologo, il filosofo, devono sempre utilizzare l'analogia, interpretare il testo per vedere che senso ha per noi oggi. E già alla sua epoca, nel XII secolo, sentiva il bisogno di uscire dal letteralismo. Allora pensiamo oggigiorno, nel XXI secolo, dopo tanti secoli di questa tradizione letterale, perché lo vedremo, Averoe non è stato seguito, siamo in una crisi tanto più forte perché ci manca una tradizione intellettuale di interpretazione, di ta'wil, come la parola usata una settantina di volte da Averoe nel piccolo trattato di 30 pagine.
Ecco, adesso vedremo anche questo trattato e vedremo poi se possiamo sperare che questa tradizione si ricostituisca in questi anni, in questa fase della storia. Io vorrei che lei ci aiutasse un po' a leggere questo piccolo trattato. Per la verità esistono vari libri in italiano di Averroè, cioè per esempio quello che lei citava prima, L'incoerenza dell'incoerenza dei filosofi, cioè la critica dal Casali che è edito dalla UTET. Esatto. Questo libricino che si intitola Il trattato decisivo, qui il titolo è Sull'accordo della religione con la filosofia. Io qui ho l'edizione della Burman, esiste anche una di Marietti, questa è curata da Massimo Campanini. Ecco, questo titolo è esatto secondo la traduzione Accordo tra religione e filosofia?
Diciamo è nel senso esatto, letteralmente il testo dice Fasl al-maqal fima bayna al-aql al-sharia wal-aql min al-ittisal, il trattato decisivo che tratta del rapporto tra sharia, che più che religione, la sharia è la legge divina interpretata dai giuristi, e l'intelligenza e l'intelletto. Ma ovviamente, e ha fatto bene anche Massimo Campanini nel dare il titolo,
sì, diciamo che bisogna operare una scelta,
una
insomma,
scelta
per far intendere,
e chiarire in un titolo deve essere conciso.
Sì. Ecco, allora proviamo anche a leggere, le chiederei di leggere qualche passo di questo piccolo trattato, perché così avremo chiara quale potrebbe essere la via per superare questa impasse. Ecco, forse per esempio c'è un passo molto importante che lei ci ha segnalato a pagina 61,
sì.
Che cosa dice?
Dice, ora, dal momento che la nostra religione è vera e incita a un'attività speculativa che culmini nella conoscenza di Dio, la ragione ha per scopo di conoscere Dio, noi musulmani non possiamo che del fatto che la speculazione dimostrativa non può condurre a conclusioni diverse da quelle rivelate dalla religione, dalla sharia, poiché il vero non può contrastare col vero, ma anzi li si armonizza e li porta testimonianza.
Ecco, il vero non può contrastare col vero. Allora lui dice poi nelle righe seguenti, se appunto il senso comune si accorda con questo vero, nessun problema. Se invece dice c'è qualcosa che contrasta, c'è la necessità di un'interpretazione allegorica delle scritture. Ora, noi oggi ovviamente non usiamo più l'allegoria, però capiamo che un'interpretazione simbolica, possiamo dire.
Sì, lui usa la parola interpretazione, e questo, ecco, la parola chiave di sì, tutto il discorso. Cioè dice, il vero è nella rivelazione coranica, come il cristiano dice il vero è nella rivelazione evangelica, come l'ebreo dice che è nella rivelazione biblica dell'Antico Testamento. E su questo tutti sono d'accordo, ma tutti i credenti. Ma aggiunge, come ho detto, che il vero viene anche dalla riflessione, perché è tipica dell'essere umano ed è creata da Dio questa ragione. Dunque abbiamo due canali che portano al vero, che è Dio. Non può essere un contrasto. Se però, come lo possiamo ogni tanto constatare, esiste un contrasto. Questo contrasto, dice anche altrove, non può venire dalla ragione. Perché? Perché la ragione, e lui si rivela lì come aristotelico, ha delle regole, ha un suo sistema che permette immediatamente di conoscere il sillogismo giusto da quello apparentemente giusto ma falso. Cioè le regole della logica permettono di dire quel discorso regge o no. Dunque la riflessione porta a una certezza. Invece la rivelazione coranica in questo caso è certamente vera, dice, però chi la legge siamo noi. Chi li interpreta? Le parole hanno vari significati ed è detto nello stesso Corano. Dunque, ha bisogno di essere interpretato, e la parola è l'interpretazione.
L'interpretazione è la parola chiave.
La parola chiave. E allora, se c'è un dubbio, in che senso interpretare? È lì che la ragione mi guida a capire il testo, visto che sono due realtà, due canali della verità. Se il canale A non è molto esplicito, ma che B lo è, allora B chiarisce A. In questo contesto vuol dire la ragione guida l'interpretatore, il fedele, per capire il testo rivelato nel senso della ragione. E non viceversa.
E non viceversa. Ecco, però un lato che a noi non può che apparire come oscuro di Averroè è che poi da questo ragionamento così lucido, così limpido, emerge poi anche una dottrina, la dottrina delle tre classi di uomini, cioè esistono i filosofi che sono gli unici in grado di guidare, in questo senso sembra un po' platonico, di guidare la città, la comunità. Poi esistono i religiosi e poi il volgo che appunto è incapace di comprendere.
Questa è una riflessione direi sociofilosofica, filosofica perché in tutta la tradizione platonica, come ha detto, ripresa anche da Aristotele, è il re deve essere il filosofo, così è posto chiaramente, e questa è la tradizione già di Yahya Ben Adi, il grande filosofo cristiano arabo del X secolo, che spiega, che dice letteralmente che il re, il governatore, deve essere filosofo. Mi fa pensare all'antitesi di Khomeini, che lui dice il governatore non può essere che quello che conosce meglio la legge coranica. Cioè, è veramente, ambedue sono ricerche per dire la persona giusta per guidare il popolo deve essere quella più dotta, ma più dotta in che senso? E su questo si basano anche su un versetto coranico citato da Averroè. I giuristi, basandosi su un testo che dice che questo non lo conosce che Dio e i dotti, ma i dotti in realtà è una seconda frase. Allora, chi sono i dotti? I giuristi hanno detto sono i fuqaha, i faqih, quelli giuristi. E Averroè dice i dotti sono i filosofi, quelli che possiedono la ragione. Questa è la prima categoria. La seconda, che sono la seconda classe,
sì.
Adesso
dunque abbiamo un piccolo, no, non sono i religiosi la seconda classe, sì, la seconda classe sono i religiosi.
I religiosi sono quelli che trasmettono al popolo, avendo capito il pensiero dei filosofi, che lo trasmettono nella predicazione e lo divulgano.
Sì.
Il volgo proprio, sì, non è capace, e dobbiamo metterci anche in quest'epoca, non è capace di interpretare e non è capace di capire il discorso dei filosofi neppure. E perciò c'è questo passaggio attraverso i religiosi, che loro mettono il discorso filosofico a portata di mano di tutti.
Ecco, certamente una moderna democrazia non può accettare questa.
No.
Cioè, bisogna, come dire, estremizzare l'elemento dell'interpretazione.
Sì, ma in realtà, pensiamo alle cosiddette democrazie del Medio Oriente, oggigiorno. Sì. Non è un caso se non ci sono tante, se sono considerate in Occidente come delle teocrazie o delle dittature o eccetera. Perché in realtà la democrazia è legata alla situazione noetica di coscienza e di conoscenza del popolo, del demos. E se siamo E nel Medio Oriente purtroppo prendo il caso dell'Egitto, dove probabilmente un 50% della popolazione non legge e 37%, dice il governo, sono analfabeti. Io pretendo che sono molto di più, perché anche chi è andato a scuola spesso torna all'analfabetismo, certo, per mancanza. Bene, in questa situazione per forza invita a più a un'autorità che decide per conto loro, perché manca la formazione, l'educazione e la capacità di giudicare, che non è assolutamente legata alla capacità di leggere, ma un legame c'è. E questo non giustifica, ma spiega che la democrazia è un po' ovunque in difetto. In paesi come il Libano, come in Tunisia, ma anche Tunisia, dove...
Beh, la democrazia è in difetto anche in Occidente, se è per quello. Cioè,
sì, ma a un grado, splendore.
Però,
a un grado
certo,
minore.
A un grado, sì, minore, a un grado maggiore di plausibilità, però...
Sì.
Ecco, questo è un po' il problema. Allora, noi purtroppo abbandoniamo per il momento il nostro
Averroè.
Magari adesso ci ritorniamo e ci ripromettiamo, padre Samir, ci diamo qui una promessa solenne di fare una cosa, una piccola serie sulla filosofia musulmana, sarebbe molto bello fare alcuni passaggi. E invece ci colleghiamo tra un secondo con il nostro secondo ospite. Secondo ospite, che è Khaled Fouad Allam, che conoscete molto bene, ma insomma ripeto i suoi dati biografici: è nato in Algeria e poi ha vissuto a lungo in Francia, adesso ha la cittadinanza italiana, insegna sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste e deputato in quest'ultima legislatura, e ricordo il suo ultimo libro pubblicato, La solitudine dell'Occidente, con cui, se non sbaglio, abbiamo aperto l'annata di Uomini e Profeti di quest'anno. Buongiorno Fouad Allam.
Buongiorno.
Buongiorno, come va?
Sì, bene.
Bene. Allora, siamo qui con padre Samir, voi vi conoscete, penso, molto bene.
Sì.
Ecco, allora, lei ha sentito un po' quello che è stato detto fino adesso, condivide questo, insomma, diciamo pessimismo, per dire una parola leggera, insomma, questa problematicità che indicava padre Samir e questa difficoltà a trovare una via d'uscita per il mondo, per il complesso mondo a cultura musulmana, Fouad Allam?
Sì, condivido totalmente la griglia di lettura,
sì.
Leggendo Averroè, certamente che abbiamo l'impressione che non è una cosa che succede in quel periodo lì, ma
sì,
è di un'attualità e di una urgenza, per non dire una modernità, sorprendente, perché pare evidente che il problema non è stato risolto. In alcuni periodi storici è stato attenuato, però in realtà la crisi dell'Islam è una crisi che dura da parecchi secoli, che ha avuto dagli alti ai bassi, e probabilmente oggi siamo al punto probabilmente massimo, ecco, di questa crisi, per una serie di motivi, nel senso che oramai la crisi è politica, ma è anche essenzialmente culturale, cioè si passa alla democrazia soltanto se culturalmente un popolo, una nazione, una civiltà è preparata culturalmente a definirsi in funzione di questa a questa democrazia. E questo pone il problema del religioso, nel senso che una religione di qualsiasi tipo sia, monoteista o no, non è soltanto un corpus di testi. Una religione anche ha bisogno di qualcosa, vale a dire di un vettore culturale, perché una religione si incarna all'interno di una comunità di uomini e donne che la definiscono e che la posizionano. Ecco, la grande crisi oggi all'interno del mondo musulmano, l'ha detto indirettamente padre Samir, è l'assenza totale di gli strumenti culturali, e questa assenza totale di strumenti culturali fanno sì che è evidente che costruire la democrazia è realmente difficile, ma questo non vuol dire che non ci siano delle vie di uscita, nel senso che a mio avviso il problema non è il Corano, ma il problema è come si relaziona tutta una società di fronte al suo Corano.
Comunque è molto interessante, credo anche per noi, capire, cioè connettere questa mancanza di una tradizione interpretativa con poi la mancata formazione di una capacità di giudizio. Cioè...
Non è la mancanza di una capacità interpretativa, perché i musulmani hanno costruito l'ishtihar, bon, nel sunnismo l'ishtihar, che l'interpretazione è stata chiusa, però nello sciismo è continuato comunque questa interpretazione. Quello che manca è il collegamento, vale a dire che l'interpretazione deve diventare massa critica, massa sociale, manca il collegamento nella complessità della massa sociale, vale a dire che manca in realtà,
sì, certo,
la società che
sia
capace di integrarla. E perché manca? Perché c'è un blocco politico. C'è un blocco politico, il blocco politico vale a dire assenza totale di democrazia, che aiuterebbe, ecco, le componenti di questa società a fare sua la capacità critica e la capacità interpretativa, e su questo ci vorrà molto tempo. Sono delle battaglie culturali e sono delle battaglie politiche.
No, sono del tutto d'accordo con Fuad Allam e penso che oggi però ci sono alcune uscite, vie d'uscite. Ho notato, arrivo da Tunisi, ero ieri per un convegno 3 giorni alla facoltà di teologia islamica, la della Zituna, e ho notato la grande apertura di tutti quelli che sono intervenuti. E per loro la via di apertura è spesso l'internet, i viaggi, lettura di testi,
la conoscenza, il confronto.
Ci sono per esempio dei siti dove si ritrovano intellettuali di tutto il mondo arabo, qualunque, di tutti i paesi, davvero di una ventina di paesi, siti liberali che riflettono. Il problema, l'ha sottolineato bene Khaled poco fa, e il problema è che la massa non segue, e la massa non segue per motivi di formazione culturale, di formazione tout court, e per motivi politici, perché non si respira la libertà, e dunque si cerca di sopravvivere, è tutto lì. E poi c'è un movimento contrario appoggiato da chi ha i soldi, penso in particolare all'Arabia Saudita, che finanzia tutte le istituzioni islamiche del mondo arabo, oltre che del mondo islamico, che finanziano una certa tendenza, quella più rigorista dal punto di vista giuridico, quella più atavica, cioè antimodernista, ed è aiutata dai conflitti politici creati, sopportati in gran parte dall'Occidente in modo involontario.
Sì, in modo indiretto,
indiretto,
diciamo, più che involontario.
Sì, indiretto, che fa che la gente, molta gente, quando si dice l'Occidente è il nemico, e basta citare delle piccole cose, o citare, cioè, piccole cose culturali, ma citare soprattutto alcune cose politiche, allora ciecamente seguono. E chi dice dobbiamo discernere dappertutto, c'è del giusto e ingiusto, del bene e del male, l'Occidente propone un approccio più ragionato, più di diritti umani, di rispetti dei diritti umani, propone magari anche un liberalismo eccessivo nei valori etici, ma di fare un discernimento non siamo capaci. E seguiamo.
Così come anche l'Occidente è poco capace di fare un discernimento e poco capace di aiutare in un certo senso quei musulmani pacifisti che si trovano pacifici, chiamiamoli così, che si trovano in grande difficoltà perché si trovano stretti tra due fuochi, tra la loro stessa cultura estremizzata e l'incapacità di trovare voce, ecco, di farsi ascoltare.
Io ho delle buone speranze nei musulmani d'Occidente, perché grosso modo si vive qui la propria fede senza problemi maggiori, e certamente non maggiori a quelli che uno ha nel mondo islamico. E si vive anche più tranquillamente, c'è un'apertura più grande. Se questo modello potesse
essere esportato.
Sì, diciamo. Prima esprimersi chiaramente, che ci sia nel mondo musulmano d'Occidente un'unanimità più grande per dire questa è nostra scelta, non è solo che siamo costretti.
Forse questo è vero, Fuad Allam, si ha la percezione che manchi effettivamente in Occidente una voce sufficientemente chiara. Naturalmente ci sono molte persone, domani abbiamo i nostri due Mokrani e Shahrzad, e ce ne sono molti altri, però mediamente si ha la percezione di una eccessiva ancora timidezza di questo islamismo della diaspora, Fuad Allam.
Beh, perché in realtà anche lì c'è un conflitto, diciamo, fra conservatori, tra virgolette, e innovatori, nel senso che mi pare evidente che comunque nell'era della globalizzazione comunque c'è questa tendenza a un monopolio di una teologia, tra virgolette, di tipo neofondamentalista, che tende a definire un perimetro molto stretto sulle anime di questi musulmani, e noi abbiamo bisogno di costruire, di strutturare una teologia aperta che non abbandona, ecco, questi musulmani che concepiscono il fatto di essere musulmano e di non vedere essere musulmano antitetico alla libertà. Io ho spesso l'impressione di vedere queste ragazze e ragazzi che vivono in realtà in modo del tutto pacifico la loro islamità, che però si sentono in un certo senso orfano, abbandonato, e su questo forse noi abbiamo la colpa di non essere strutturato, di non struttura, però è complicato, nell'Islam i musulmani non si riuniscono con concili, allora abbiamo bisogno di teologhi, sì, però la religione, l'identità del sé non si manifesta soltanto attraverso un commento coranico, perché il Corano, come ACDB, dicono tutto il contrario di tutto, poi ci sarebbe anche tantissime cose da dire sul Corano, però l'identità del sé che utilizza l'identità religiosa ha bisogno di scrittori, di poeti, di musicisti, di tutto, della complessità sociale. Questo significa anche integrare queste popolazioni e non collegarle, legarle e costruire uno stereotipo che tende a cortocircuitare la storia e che fa dire nel discorso che produce attualmente l'Occidente, ecco, i musulmani sono così, non si integrano mai. Questo è molto pericoloso, perché rischia di portare alla distruzione e al fenomeno anche del terrorismo.
Non rinchiuderli in un ghetto, ma invece aprire un processo di interazione, come diceva Zagrebelsky, non integrazione, che sembrerebbe negativo della loro cultura, ma interazione, che è molto più dinamica. Molto lungo come processo. Volevo chiedere a entrambi, voi come ponete il problema spesso agitato in Occidente della reciprocità? Allora si dice, qui i musulmani vogliono pregare nelle moschee, noi gli diamo le moschee, però da loro non ci sono, non c'è la possibilità di pregare nelle chiese, di costruire le chiese, eccetera, eccetera. Tuttavia questa può essere un'arma a doppio taglio. Ecco, voi come impostereste questo problema?
A me mi pare che la base di tutti i rapporti deve essere quella dei diritti umani. Se un paese è lontano da rispettare i diritti umani, devo prendere tutti i mezzi possibili, dal boicottaggio a tutti gli altri, per per dire: voi non volete entrare nella comunità internazionale, va bene, rimanete fuori. Però in realtà i paesi che non rispettano i diritti umani sono quelli che sono più appoggiati, perché o hanno i soldi. Penso a casi come la Cina, a casi come l'Arabia Saudita. Chi ha mai protestato? Eppure sappiamo che, per esempio, in Arabia Saudita i diritti umani dello straniero, che è circa 2 milioni di persone, sono totalmente negati. I più semplici diritti: ti prendono il passaporto come arrivi e ti mettono in prigione facilmente, ma nessuno ha mai protestato. Allora la reciprocità è a questo livello, di dire: c'è la libertà di coscienza, questo è un esempio. Libertà di coscienza esige che ognuno abbia la libertà di pregare, di fare come intende, purché non porta attento.
Ecco, però appunto no.
Ci sono altre libertà, sì, collegate: la libertà di stampa, la libertà di movimento. Tutto questo, per fare il caso dell'Arabia Saudita, è negato, ma è per i propri cittadini, la libertà delle donne, l'uguaglianza, i diritti umani. Finché non c'è uguaglianza giuridica, e come possiamo trattare, dobbiamo premere.
Sì, ecco, però un conto è appunto premere, questo è molto, molto giusto, perché ci siano questi diritti umani rispettati, però dall'altra parte noi invece li dobbiamo offrire se ci crediamo, no? Cioè non è che possiamo aspettare che loro aprano le chiese per aprire noi le moschee.
Non è per questo, non è in questo senso. Dico, questo,
sì, la sì, no, questo lo dico, non per quello
sì,
che dice
sì, ma dobbiamo anche veramente premere. Se non premiamo, allora dobbiamo usare, allora l'Italia diviene un paese ingiusto, che non rispetta più i diritti. Noi non crediamo più all'America, per fare un esempio, agli Stati Uniti, nel mondo arabo. Perché? Perché d'una parte dice delle cose bellissime e le pratica in parte nel suo paese, dall'altra nella politica esterna è così irrispettuosa dei diritti umani che non le crediamo.
Sentiamo
più.
Sentiamo Fuad Allam come pone la questione.
Ma tre cose. Il primo punto...
Tenendo conto che abbiamo 3 minuti.
Sì, un immigrato non è responsabile delle cose che succedono nel suo paese. Il secondo punto è che io ho sempre pensato che nella politica c'è una virtù pedagogica, cioè quello che distingue, diciamo, l'Europa lucidese è comunque la sua capacità ad aver costruito uno spazio democratico, e non è perché di fronte a sé non c'è uno spazio democratico che lo deve rifiutare e far pagare sulla pelle degli altri. L'altra cosa è che l'ultima cosa è che nell'era della globalizzazione, su questo Padre Samir ha ragione, i diritti umani sono fondamentali, ma su questo c'è una battaglia politica che tutti noi dobbiamo costruire. Io credo che il secolo che è appena iniziato si definirà in funzione della nostra capacità a costruire, ad aprire questo varco dei diritti umani, perché una globalizzazione asimmetrica rischia di essere molto pericoloso nella traversata di questo secolo, e dunque la democrazia deve essere valida per tutti, anche se in gran parte del globo non esiste. La dobbiamo costruire, questo è il nostro compito, questa è la nostra missione.
Ecco, compito e missione, avete detto cose importanti. Ringrazio intanto Fuad Allam, gli auguro una buona giornata.
Grazie.
Buongiorno Fuad Allam. E tra un attimo, prima di salutare Padre Samir, ritorniamo per un momento su Averroè, anche perché c'era un'espressione che non volevamo lasciar cadere, quando dice la filosofia, cioè il pensiero, cioè la ragione, cioè l'interpretazione, è amica della religione, e anzi dice una cosa ancora più forte Padre Samir, dice:
è sua sorella di latte.
Sorella di latte, ecco.
Cioè, e mi fa pensare a un testo venuto 7 secoli dopo al Vaticano I, 1869-70, si è ripreso quasi le stesse espressioni. Hanno detto: la ragione e la fede, che era il tema essenziale del Concilio, sono due sorelle, due fonti dell'unica verità che è in Dio.
Bene, allora su questo noi la ringraziamo molto, padre Samir, le facciamo tanti auguri per ogni cosa.
Grazie
e
a
l'aspettiamo
tutti.
Allora la prossima volta sulla filosofia islamica, musulmana. Ricordo che domani mattina l'ultima puntata di questa lettura del Corano che stiamo facendo con Adnan Mokrani e Shahrzad Hushmanzadeh, ricordo in curatrice del programma Francesca Levi, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi per la consulenza musicale, Giovanna Insardi è stata oggi alla console. Grazie da Gabriella Caramore, passiamo la linea a Renato Bossa, ricordando però il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Grazie e a domani mattina.